Bene, iniziamo col primo degli interventi che è con Nicola Gratteri. Innanzitutto vorrei ricordare una piacevole circostanza, cioè Nicola Gratteri è già stato alla prima edizione nel 2010 dove intervenne sul tema Malapianta, che era un suo libro, e vorrei ricordare che qualche giorno fa è uscito l'ultimo dei suoi libri, che è Oro Bianco, e credo si possa dire che domani sera lo presenterà o comunque interverrà nella rubrica di Che Tempo Che Fa, per chi è appassionato di quel programma. Nicola Gratteri è nato a Gerace nella Locride, laureato in giurisprudenza, sarò breve perché è molto noto, è uno dei magistrati più conosciuti della direzione distrettuale antimafia. Suggerisce di andare velocemente su questi aspetti, quindi io li utilizzerei per il colloquio con lui. Tema terra, partiamo subito, Nicola, da un concetto. La terra significa radici. Tu sei un uomo come tutti, anche se vivi in una condizione blindata. Qual è il tuo rapporto con la terra?
Allora, intanto vi ringrazio di essere qui, perché è un posto veramente affascinante, bello. Già mi ha colpito quando sono venuto la prima volta, tanti anni fa. E il mio rapporto con la terra è un rapporto speciale, perché io sono figlio di contadini e i miei avi non hanno sofferto la fame proprio perché avevano un pezzettino di terra, e quindi coltivavano gli ulivi, piantavano il grano, gli ortaggi, e questi li ha preservati dalla fame nera che purtroppo migliaia di persone hanno patito, hanno subito. E io continuo a coltivare quel pezzo di terra, anche con l'ascolto anche di domenica quando posso. Il tempo è sempre poco, mi manca. Certe volte con la lampadina in bocca pianto le lattughe perché si fa buio, perché voglio completare di piantare nel mio orto. Quindi per me il rapporto con la terra è un rapporto speciale, è una grande, è un culto della terra. E soffro nel vedere l'inquinamento che c'è nel mondo. Io per motivi di lavoro ogni 10-15 giorni sono all'estero, ogni mese mediamente sono in Sud America, e vedo dei posti bellissimi come la Colombia, come il Venezuela, il Brasile, ma sono dei posti affascinanti. Voi vedete nelle trasmissioni, che so, Quark, una televisione Geo, dei posti bellissimi da favola, però se si sposta la telecamera di 200 metri vedete dei fiumi marroni con delle chiazze bianche di schiuma. Il mondo lo stiamo avvelenando in nome dei soldi, con una forte dose di cinismo, con una forte dose di spregiudicatezza e di egoismo, ma non tanto egoismo, ma è soprattutto ignoranza, perché poi i tumori colpiscono tutti, anche chi inquina. Quindi quando vado all'estero mi preoccupo, e torno in Italia e mi consola, e mi consolo perché in Italia c'è meno inquinamento e ci sono maggiori controlli, maggiori regole rispetto a certe parti del mondo. Però ovvio questo non basta, e molte volte noi magistrati siamo anche complici disattenti, ad esempio sull'abusivismo edilizio, sulla cementificazione. Necessiterebbero delle leggi più severe, perché quasi sempre questi reati si prescrivono, e bisognerebbe essere molto più severi nel non rispetto del territorio, ma di questo è anche colpevole la politica, gli amministratori, che pensano alle grandi opere per passare alla storia e poi non pensano al quotidiano, poi non pensano a quello che serve ogni giorno per la gente ad attraversare una strada o a farsi una passeggiata a piedi nel parco. Il rapporto con la terra per me è un rapporto speciale, perché mi consente, mi dà gioia. Cioè io vivo sotto scorta del 1989, ho il mare a 10 km e non faccio un bagno. E quindi la terra mi dà gioia, è come un bambino che entra in un negozio di giocattoli e impazzisce quando vede tutti quei giocattoli. Per me è la stessa emozione, la stessa cosa, cioè andare a zappare la terra, piantare, coltivare, curare gli ulivi, per me è una cosa speciale, emozionante.
Ecco Nicola, rispetto al tema invece della criminalità organizzata, di cui vorrei ricordare che Nicola Gratteri ha esteso anche la definizione per l'enciclopedia Treccani, quali sono le connessioni con l'elemento terra nella nascita delle mafie?
Sì, il rapporto è antico, perché noi dal punto di vista giudiziario possiamo dire che le mafie nascono con l'Unità d'Italia. E proprio da quella data riusciamo a stabilire, leggendo anche i rapporti dei reali carabinieri, già da allora emerge dirompente la presenza della picciotteria nel latifondo. Purtroppo oggi si scrivono libri copiando da Wikipedia col copia e incolla, perché negli archivi non si va più negli archivi di Stato a fare ricerca. A me piace molto, invece, mi emoziona col professor Nicaso andare negli archivi di Stato, in particolare di Reggio Calabria e di Catanzaro, per fare ricerca. Tutti i nostri libri partono da lì. E nel fare questa ricerca abbiamo visto come la picciotteria vive nel latifondo. Il latifondo era la vita del paese, soprattutto al sud, cioè il latifondo dove c'erano tre persone importanti. C'era il padrone, c'era la classe contadina, di gente che non aveva le scarpe, camminava scalzo, era normale camminare scalzo, anche fino agli anni 50, e dove la gente nasceva, moriva, si riproduceva, dormiva, mangiava una volta al giorno. Poi c'era c'era una persona intermedia che era il gabellotto, il massaro, che sarebbe l'attuale amministratore delegato di un'azienda. Era colui il quale regolamentava il rapporto tra i contadini e il proprietario terriero. Cioè si stabilivano le quote di quando si divideva il grano, quando si dividevano gli ortaggi. Ma all'interno di questo mondo vi era la picciotteria dei giovani che facevano scorribande nel latifondo, che rubavano quattro mucche. Poi il massaro, anziché rivolgersi ai reali carabinieri, si rivolgeva al picciotto. E quindi nasceva una sorta di mediazione. Il proprietario terriero chiedeva conto al massaro, al gabellotto, e quindi si mediava col picciotto: mi restituisci tre mucche, una te la mangi, te la tieni. In questo modo il picciotto era contento perché aveva una mucca. Nel frattempo aveva instaurato un rapporto col massaro, e quindi una legittimazione, e quindi potere al punto che col passare dei decenni, stiamo partendo dal 1862, col passare dei decenni fino anche fino agli anni 50, quando l'economia era prevalentemente agricola, il picciotto è entrato nella vita sociale al punto che regolamentava i conflitti tra due confinanti, al punto che interveniva nella vita sociale e all'interno di nuclei familiari. La figlia sedotta e abbandonata, il padre si rivolgeva al picciotto per regolamentare, per risolvere questo problema del giovane che aveva sedotto e abbandonato la figlia. Quindi la picciotteria che controlla da terra, che vive di abigeato, che vive di guardianie, che impone la guardiania per preservare gli aranceti, gli agrumeti, per preservare gli uliveti. E c'è stato un crescendo fino agli anni 50, quando poi c'è stata una crisi agricola, il boom industriale qui in Piemonte sono arrivate migliaia se non milioni di meridionali, le terre sono state abbandonate, le terre non hanno più valore, Poi le mafie hanno incominciato a interessarsi nuovamente dell'agricoltura quando sono incominciati i contributi della Comunità Europea, l'AIMA, i contributi statali, i contributi regionali. Era una nuova vacca da mungere. Lì sono incominciate le grandi speculazioni, le grandi truffe, dove questi nuovi proprietari terrieri, che hanno sostanzialmente rubato i latifondi ai proprietari, come li hanno rubati? Voi ricorderete sicuramente la stagione dei sequestri di persona negli anni 70-80, dove tutti i sequestri fatti in Piemonte e in Lombardia sono stati gestiti dall''Ndrangheta in un triangolo di 15 km quadrati tra Platise, Lucca e Natile. Ma la classe, i ricchi calabresi sono stati, quindi anche i latifondisti, non solo i farmacisti, non solo i medici, sono stati sequestrati, molti non sono tornati ma sono stati uccisi, e questi sono stati costretti a svendere i terreni, sono scappati da Roma in su e hanno lasciato sostanzialmente il sud, in particolare la Calabria, in mano a caprai, a pastori, a ignoranti che hanno gestito la cosa pubblica. E ad un certo punto sostanzialmente è stata spazzata via una classe sociale, la borghesia. In questo si sono presi le terre, facendo in modo sistematico per un paio d'anni, incendiandogli gli uliveti, incendiandogli tutte le colture, boicottando l'aratura, minacciando i contadini non andare a coltivare quei latifondi, in modo tale da poterli poi comprare a quattro soldi, in modo diretto attraverso prestanomi. Quei terreni non servivano per coltivarli, servivano solo per mungere, servivano solo per costruire truffe AIMA. E per decenni si è andato avanti in questo modo. Oggi i soldi sono finiti o stanno finendo, si incominciano ad esserci migliori controlli da parte della polizia giudiziaria, della magistratura, in questo settore. Finalmente ci siamo accorti che anche le mafie controllano l'agricoltura, controllano tutto ciò che sta attorno all'agricoltura, e quindi qualche risultato riusciamo a ottenere, e si incomincia da un po' di anni a coltivare in modo intelligente e produttivo, riusciamo a produrre primizie, riusciamo a produrre qualità rispetto non solo al centro nord Italia ma anche rispetto al mondo, perché malgrado tutto noi siamo abituati a lamentarci, a parlare sempre male dell'Italia, però vi assicuro che dal punto di vista agroalimentare l'Italia, se non il paese più serio, più dove ci sono maggiori controlli, è sicuramente in assoluto al mondo uno dei paesi dove ci sono maggiori controlli sulla qualità di ciò che mangiamo.
Ecco. Ampliamo un po' il focus dei temi e andiamo anche un po' sull'attualità. Abbiamo letto tutti che negli ultimi 24 mesi, dai giornali quantomeno, hai ricevuto proposte di governo, prima, se non ricordo male, per il Ministero della Giustizia. Sui giornali fu scritto che non si chiuse questo accordo perché tu avevi chiesto di avere autonomia nella scelta della squadra. Di recente si è parlato di te per il Ministero delle Infrastrutture, poi affidato a Graziano Del Rio. Cosa pensi tu dei magistrati che entrano in politica?
Ma un magistrato che entra in politica poi non deve tornare a fare magistrato, ovviamente. Le cose poi non sono andate in quel modo. Cioè, quando mi è stato proposto di fare il ministro della giustizia, io ho avuto un colloquio col Presidente del Consiglio che non avevo mai visto prima, non avevo mai conosciuto prima, l'ho conosciuto la notte prima rispetto a quando poi è andato dal Presidente della Repubblica. E niente, abbiamo parlato quasi 3 ore, gli ho spiegato le mie idee sulla giustizia e mi ha detto vuole fare il Ministro della Giustizia. Ma io ho detto, guardi, io sono un po' un tipo un po' particolare, cioè medio poco, cioè è difficile che io possa fare il ministro della giustizia. Io cambierei tante cose, cambierei tutto. E dice: non c'è problema, lei è carta bianca, può fare quello che ritiene. Queste idee mi vanno bene. E quindi poi il giorno dopo, mentre andava dal Presidente della Repubblica, mi ha telefonato, mi ha detto: sto entrando dal Presidente della Repubblica, stiamo entrando, perché recondo il Rio. Stiamo entrando dal Presidente della Repubblica, ma lei è nell'elenco dei 16 ministri, ma non è che lei poi si tiri indietro. Presidente, se rimaniamo come si rimaneste stanotte, cioè che lei mi fa fare tutte le cose delle quali abbiamo parlato stanotte, per me va bene. Allora io procedo, procedo. E dopo un'ora so che non sono stato nominato ministro, poi non so che cosa è accaduto in quella stanza.
Nicola Gratteri, io chiederei al mio collega Christian di lanciare le due slide che abbiamo su Nicola, che sono dei virgolettati suoi. Uno è relativo alla tua vita personale, alla tua vita privata, che potete leggere. Non c'è alternativa a questa vita con la scorta, senza cui non faccio neanche 10 metri. Non mi sentirei a posto con la mia coscienza a tirarmi indietro. Io ho scelto di lavorare in Calabria perché penso di poter arginare il fenomeno mafioso e rendere più vivibile questa terra. Non posso deludere migliaia di persone per le quali io sono, con altri miei colleghi, l'ultima spiaggia. Perché siamo all'ultima spiaggia?
Perché nel corso dei decenni è cambiato il nostro modo di pensare, perché nel corso dei decenni noi stiamo apprezzando l'avere e non l'essere, perché siamo stati educati da certa televisione, da certi programmi televisivi che poi vengono trasmessi in tutto il mondo occidentale, cambia solo il presentatore della lingua, ad accettare, a considerare un valore l'avere e non l'essere. Io ricordo 40 anni fa, 50 anni fa, quando passava un professore per strada, noi lo salutavamo e ci veniva spontaneo fargli l'inchino. Cioè non era un atto di piaggeria, era la consapevolezza, era la considerazione che quello era un uomo di cultura e per noi la cultura era un valore. Oggi l'insegnante, quando viene a scuola, viene visto come uno sfigato, un poveretto. Perché l'insegnante è il nuovo povero. L'insegnante arriva a scuola con la Panda, con la Clio, con la Polo, no? E i ragazzi abituati a vedere trasmissioni televisive dove una ragazza seminuda che prima di passare davanti alla telecamera è andata 3 volte al chirurgo plastico e poi viene lì e ci dice che non conosce la tabellina del 5 e tutti ridiamo. E poi questa ragazza va sulle copertine di questi giornali che costano un euro e mezzo. E i ragazzi si nutrono di questi modelli. E i ragazzi pensano che sia quello il valore, sia quello il punto di arrivo. E in questo modo c'è una sorta di decadimento culturale, quindi di abbruttimento. Perché poi l'ultima cosa che ci è rimasta in Italia, voi state vedendo che ci stanno comprando tutto, i francesi stanno comprando l'agroalimentare. I tedeschi, quel poco di tecnologia che ci è rimasta, ora i cinesi e gli indiani. Ma c'è una cosa che ancora non riescono a comprare gli stranieri, è il gusto, è il made in Italy. Il made in Italy cos'è? Il made in Italy è il gusto. È il gusto, la bellezza. E la bellezza non si compra, non si inventa. Ancora ce l'abbiamo un po' nelle vene questa bellezza, il gusto. C'è anche un uomo povero che si veste al mercato, che si veste di stenti, riesce ad abbinare i colori. E non è una cosa banale abbinare i colori. E se voi andate negli altri stati, a me capita spesso di andare, come dicevo, all'estero, negli Stati Uniti, anche in Europa se vogliamo, e voi vedete degli accostamenti, dei modi kitsch di vestire incredibili, cioè che non hanno nulla a che vedere col buon gusto. Vedete anelli, fermacravatta, cose, cose. E quindi voi dite, siete orgogliosi di essere italiani, siete orgogliosi di provenire dal bello, dalla cultura che ancora ci portiamo per un altro poco di tempo, non so fino a quando potremo godere di questo, di di questo gusto, di questa bellezza, di questa cura del gusto. Io spero che possiamo ripartire da qui, possiamo ripartire da questo punto, della bellezza, dal gusto. E quando io dico l'ultima spiaggia, perché? Perché la gente è disorientata, la gente non sa con chi andare a parlare, non sa con quale, a chi andare a denunciare i soprusi, le vessazioni. È ovvio che quando una persona viene da me a parlare, un estorto, un usurato, mette la sua vita nelle mie mani. E quindi non posso tradire, devo stare attentissimo. È una responsabilità grande quella di proteggere, di tutelare. Quindi io non mi devo interessare solo di dimostrare la rilevanza penale e di accertare la penale responsabilità dell'indagato. Io mi devo preoccupare anche della sicurezza della persona che viene a denunciare. Per fare questo devo essere credibile. Come la stessa cosa fanno le forze dell'ordine. Ovviamente è inutile essere ipocriti, cioè non è indifferente denunciare al magistrato X o Y, denunciare al carabiniere X o Y, no? Quando la gente dice noi non abbiamo fiducia, non è vero. Devi capire a quale carabiniere affidarti, a quale pubblico ministero andare a denunciare. Perché purtroppo non siamo tutti uguali, è vero. Queste cose non le dovrei dire, ma non mi sentirei onesto a dirlo. Cioè se un carabiniere ha una macchina da 80.000 euro, se un magistrato la sera va in discoteca e si ubriaca, se ogni sera va a fare serate, la mattina dopo l'usurato, l'estorto che se lo vede di fronte non si apre, non parla. Cioè voglio dire, il carabiniere deve essere sbirro 24 ore al giorno. Cioè il pubblico ministero è H24, deve essere sempre, non solo deve essere onesto, ma anche apparire tale, deve essere credibile. E questo costa, questo è ovvio che costa, perché ovviamente che non c'è libertà dal punto di vista fisico di spostarsi. Ovviamente io mi sento molto libero, io sono molto libero, sono felice e orgoglioso della mia libertà. Anche se non mi muovo, non vado su una moto da 30 anni o su una bicicletta da 30 anni, ma non è questo il problema. Il problema è la possibilità intanto di dire quello che si pensa, che è la cosa più bella, che è un lusso, perché costa, dire quello che si pensa costa tantissimo. Se io parlassi di meno, a quest'ora sarei procuratore della Repubblica sicuramente. Grazie.
Vediamo la Christian, se puoi mettere la seconda slide, un altro virgolettato, che sostanzialmente dice che si può cambiare qualcosa mettendo davanti tre se cambia il codice penale, se cambia il codice di procedura penale, se cambia l'ordinamento penitenziario, se cambia la scuola. Non mettendo almeno questi quattro sei davanti, continueremo a parlarci addosso e l'andrangheta finirà quando finirà l'uomo sulla terra. Vorrei collegare la domanda al tuo incarico da parte del governo, che mi sembra conclusosi di recente, a livello di commissione antimafia. Questi quattro sei, come si declinano e come a livello programmatico avete posto le basi perché si realizzino?
Allora, mi è stato dato questo incarico dal Presidente del Consiglio, un incarico che ho accettato gratuitamente perché mi piace, cioè io sono pagato. Io faccio il magistrato e prendo uno stipendio che mi consente di vivere in modo decoroso, vivo bene. Tutto ciò che faccio dopo mi piace farlo gratuitamente, sia per essere libero di decidere cosa fare e cosa non fare, anche poi nella realizzazione di quello che vado a scrivere, ma soprattutto perché lo ritengo eticamente corretto. Cioè se oggi sono qui e posso parlare, posso parlare perché per 30 anni sono stato pagato con le vostre tasse. Quindi io insegno gratuitamente all'Università di Reggio Calabria, spiego una materia che non esiste, si chiama Economia della criminalità, spiego i modi di arricchimento delle mafie. Cioè, voglio dire, non è una materia fondamentale, non vi immaginate chissà cosa. Faccio delle conversazioni con i ragazzi. E poi insegno alla scuola Interforze a Roma, quella che si chiama comunemente la scuola di guerra, insegno alla scuola della polizia penitenziaria. E accetto anche di questi incarichi. Il Presidente del Consiglio mi ha chiesto di fare una delle riforme, una commissione. E ovviamente le condizioni sono state che le persone le ho scelte io. Ho scelto persone, non ho scelto per la commissione dei guru, dei luminari. Mi interessavano gente di una fascia intermedia che ancora deve esplodere, ancora deve diventare potente. Quindi ancora affamata di dimostrare che è capace, quindi ancora libera, più libera. E poi ho scelto quindi gente di fiducia, gente eticamente corretta. E ho preso, la commissione si è insediata il 29 luglio, abbiamo lavorato tutto agosto, la commissione ha finito il suo mandato il 31 dicembre 2014, e questo è il risultato. Abbiamo modificato oltre 150 articoli tra codice penale, procedura penale e ordinamento penitenziario. Il target che ci siamo dati è stato questo: di non abbassare di 1 millimetro il livello di garanzia dell'indagato o dell'imputato, di applicare la tecnologia, l'informatica disponibile nel 2014 al processo penale e di non rendere conveniente delinquere. Ci siamo dati queste 3 regole. E allora, torniamo un attimo invece a quella slide. Io partirei dall'ultimo punto, dal punto 4, se cambia la scuola. Quello è fondamentale, ma quella è una ricetta del lungo periodo. Cioè, per ottenere, per vedere se dovesse cambiare la scuola oggi, cioè se il potere politico dovesse decidere di investire in istruzione, non in cultura, che è una cosa diversa. Ancora nel primo periodo avremo bisogno di investire in istruzione, non in cultura, perché noi siamo nel mondo, siamo più sotto di metà della graduatoria dei paesi, cioè i paesi emergenti sono più istruiti di noi. Io ogni tanto vengo chiamato alla Comunità Europea, no? A parlare, certe volte penso la gente è sadica a chiamarmi. E sono andato 10 giorni fa, sono andato a Bruxelles per parlare, si parlava di immigrazione, si parlava di sicurezza, eccetera. Ovviamente non poteva mancare, ho dovuto litigare con un parlamentare francese, perché nel silenzio assoluto di tanti italiani che c'erano in quella stanza si permette di dire: voi italiani volete solo soldi, voi italiani volete, voi non avete la cultura dell'accoglienza. Ovviamente mi sono leggermente arrabbiato, no? Come ti permette a dire queste cose a noi? Parli di accoglienza. Solo il fatto che migliaia di persone attraversano rischiando la morte nel Mediterraneo, anziché in teoria il più comodo stretto di Gibilterra, perché non attraversano il Gibilterra? A noi venite a parlare di accoglienza. E poi dice: voi volete gli italiani? Guardi, se noi siamo in Europa e il problema è immigrazione, se siamo in Europa, il problema è immigrazione, come deve riguardare tutta l'Europa. Io ovviamente vorrei sapere chi è stato quell'italiano, quegli italiani che hanno firmato quel trattato, quando è stato scritto che l'accoglienza doveva essere curata e gestita dai paesi di primo approdo. Che logica è questa? È ovvio che i paesi di primo approdo erano l'Italia. E noi non siamo gli spagnoli che li ributtiamo nuovamente e quando arrivano in Tunisia li scuoiono vivi senza anestesia. E quindi a noi viene a parlare di accoglienza, a noi viene a parlare di queste cose. E allora parlavamo di istruzione. Io penso, io immagino, ad esempio, io una delle cose che dico, e so che viene l'orticaria a molti, ho detto ad esempio in Calabria alla regione, alle province, ai comuni: non date più soldi all'associazione antimafia, non date più soldi alle associazioni antimafia. Se vogliono fare la manifestazione non c'è bisogno di soldi, si può camminare per strada senza candele in mano e senza fiori. Mettete questi soldi in un fondo unico e d'accordo con quello che una volta si chiamava il provveditore studi, perché in Italia ogni 4-5 anni si cambia la definizione di una funzione, però rimane la stessa, sia lo stipendio che la funzione, sostanzialmente. Allora mettete d'accordo e create una graduatoria di tutti gli insegnanti precari e pomeriggio fate una scuola a tempo pieno. Pomeriggio fate stare questi ragazzi a scuola, che ha difficoltà a fare ripetizione. Chi non ha difficoltà incomincia a imparare a leggere un libro, incomincia a vedere un film, incomincia a discutere. Si invitano i ragazzi per 4 ore a posare il telefonino in una cassetta e quindi a ricominciare a parlarsi in lingua italiana, che poi questi ragazzi non sono in grado di scrivere un tema quando devono fare un concorso. Ah, vi parlavo di Bruxelles, perché vi ho parlato di Bruxelles? Perché io lì a Bruxelles ho visto trentenni, quarantenni parlare 4-5 lingue dell'est europeo che ci stanno mangiando vivi, loro riescono a spendere tutti i soldi, noi siamo tra i paesi che meno riusciamo a spendere i soldi come europea, quindi i paesi emergenti dell'est europeo ci stanno mangiando, tra virgolette, rispetto a noi italiani. E questo è il risultato della scuola, questo è il risultato dell'istruzione. Questo è il risultato dell'istruzione. Allora noi avremo bisogno di una scuola a tempo pieno, abbiamo bisogno di una scuola diversa, una scuola colorata, bella, con insegnanti meglio pagati, meglio motivati e con una selezione maggiore, perché purtroppo noi nella scuola ci sono insegnanti anche ignoranti, che non sanno insegnare la lingua italiana e che rovinano intere generazioni. E non si ha il potere reale di cacciare questa gente che ha per una vita ha bleffato, ha truffato. Poi se parliamo della scuola, io vado sempre nella scuola, io ci vado di pomeriggio, non ci vado di mattina, perché purtroppo stiamo trasformando le scuole in progettifici. E allora la mattina i ragazzi, per quel poco tempo che resta, dobbiamo lasciarli a imparare l'italiano, la storia, la geografia, la matematica e la filosofia, perché stanno crescendo ignoranti e poi non sono in grado di affrontare la vita, poi ne parliamo a confrontarsi col resto dei ragazzi d'Europa. E quindi io vado di pomeriggio a parlare ai ragazzi nelle scuole, anche perché così di mattina posso stare in ufficio, e a spiegare ai ragazzi nella scuola la non convenienza a delinquere, ma questo è un altro tema che ci porta lontano. Quindi ma investendo in cultura, partendo da quest'anno, dall'anno prossimo, noi abbiamo bisogno di 10-15 anni per vedere i primi risultati, quindi è una ricetta di lungo periodo, ma nel breve periodo noi possiamo fare tante cose. Potremmo ad esempio partire con un po' di coraggio dal fare l'80% di questo potrebbe passare con un decreto legge. Questo non è una relazione, questo è un articolato di legge. L'articolato di legge vuol dire che da un lato c'è la norma attuale, dall'altro c'è la proposta di modifica, accompagnata da una relazione per ogni argomento, che riguarda il codice penale, il procedimento penale, l'ordinamento penitenziario, l'agenzia dei beni confiscati, la polizia penitenziaria, tutto il mondo carcerario. Io giorno 15 pomeriggio con la mia commissione appuntamento col ministro per sapere cosa vogliono fare di questo lavoro. Poi lo saprete, ve lo dirò, perché voi sapete che io dico sempre quello che penso, non ho vincoli e legami con nessuno.
Ecco, vorrei fare un'ultima domanda. Intanto saluto in sala Federico Ghizzoni, Davide Rampello, Bruno Gambarotta che sono già arrivati, Gianni Berengo Gardini e Lorenza Bravetta. La domanda non è, diciamo, leggera, perché a mio modo di vedere è invece molto sostanziale. Abbiamo visto il diffondersi di format televisivi, mi riferisco principalmente ad esempio alla fiction non lo so, ma comunque al format di Gomorra, che hanno degli audience spaventosi. Questo si proietta poi su inviti in trasmissioni televisive a parlare di questi temi in quella chiave, in quella declinazione, radio e quant'altro. Qual è il tuo pensiero su questo fenomeno rispetto a che rappresentino delle opportunità informative e dissuasive, oppure invece il contrario, dei processi emulativi e di iconografizzazione di questi fenomeni?
Beh, il rischio è enorme, reale e grave. Ovviamente è inutile che vi parli io dell'importanza del cinema per diffondersi la cultura. Io ovviamente non sono esperto di cinema, perché da 30 anni che non entro in un cinema, vedo i film in televisione, poi la sera quando non mi addormento, che fanno poi in televisione. Però è ovvio che questi, a incominciare dal film Il Padrino, che è una storia che non esiste, che è una famiglia che non esiste, una storia totalmente inventata. La mafia non è Il Padrino, non è come quella che è stata vista sul Padrino, è molto più feroce e molto più vigliacca. Non ci sono valori nelle mafie, non ci sono valori. I mafiosi sono prevalentemente vigliacchi. Noi ad esempio lo spieghiamo il falso inganno, i falsi valori dell''ndrangheta. Perché i mafiosi uccidono i bambini, uccidono le donne, violentano le donne dei detenuti. Quando c'è una regola dell''ndrangheta che prevede che quando l'ndranghetista è detenuto, deve essere mantenuto in carcere. In realtà gli mandano 100-200 euro al mese attraverso i familiari, fino a quando la sentenza non diventa definitiva, per evitare che questo si senta abbandonato e possa diventare collaboratore di giustizia. E poi si mantenere la famiglia. Spesso è una giovane moglie con due bambini, che non lavora, che non si può separare, che non può divorziare, e quindi che non può fare le corna al marito, perché è una vedova bianca controllata a vista, che per vivere si nutre di psicofarmaci. E in questo dramma il capo mafia va a trovarla a casa, a portargli i soldi, come prevede la regola dell''ndrangheta, che prende i soldi dalla bacinella, dalla cassa e li porta. E spesso è capitato che non dovevo toccare. Spesso è capitato che non doveva, ne ha abusato sessualmente. A proposito di valori dell''ndrangheta, torniamo alle fiction. Purtroppo sono un dramma. Ad esempio, fanno il film su Rina. Rina è l'uomo di Cosa Nostra più odiato di Cosa Nostra, perché Rina era un folle, non era un mafioso, non era uno stratega, era un pazzo. Perché la follia di Rina è stato l'inizio della fine di Cosa Nostra, l'inizio dell'agonia di Cosa Nostra, della perdita di legittimazione e di riconoscimento popolare in Sicilia. Ma quando voi fate vedere Rina con la bagarella, mano nella mano, innamorata, eccetera, eccetera, perché non fate vedere Rina quando organizzava, doveva uccidere un affiliato e organizzava una tavolata, 18-20 persone a mangiare? Lui doveva essere ucciso, io dovevo essere il killer, e tutti a mangiare. A un certo punto della cena o del pranzo, Rina faceva un cenno e io, killer, con un coltello lo dovevo sgozzare davanti a tutti, e gli altri dovevano continuare a mangiare esattamente come se nulla fosse. Cioè, si doveva compiere un atto così grave, e quello era una persona talmente nulla, inutile, che nessuno doveva minimamente spostare, inarcare le ciglia. Questo era il Rina che doveva essere visto, o quello che ha fatto, il suo godimento nell'uccidere gli altri. Purtroppo queste fiction sono un guaio per questi ragazzi poco colti, poco attrezzati culturalmente, che si nutrono purtroppo di quello che certa televisione offre.
Allora, io ringrazio a nome di tutti Nicola Gratteri, che partirà quasi immediatamente.